Wikimusic.
Les Andes Galantes di Jean-Philippe Rameau, raccontato da Massimo Acanfora Torrefranca.
Il 23 agosto del 1735, a Parigi, all'Opéra, ha luogo la prima di una delle opere, il termine da mettere fra qualche virgoletta, presto vedremo perché, più fortunate di Jean-Philippe Rameau. Sto parlando di Les Indes Galantes, ovvero le Indie Galanti o le Indie Amorose, come a volte viene tradotto. Opera perché? Perché non si tratta esattamente di un'opera, si tratta di un genere che andava per la maggiore in Francia durante il Settecento, soprattutto a Parigi naturalmente, denominato opéra ballet. Vi sono tutti gli elementi tipici dell'opera, una trama che procede per un'alternanza di recitativi, arie, pezzi d'insieme, parti strumentali, ma soprattutto una forte presenza di azioni coreografate dentro lo svolgimento della trama, a contorno dei pezzi musicali o dentro i pezzi musicali stessi. Balletti intesi non soltanto come intermedi fra un pezzo cantato, un pezzo strumentale e l'altro, ma come parte integrante del tutto. In genere si trattava di un'azione scenica, quella dell'opéra ballet, su argomenti di tipo mitologico, naturalmente con un trattamento ben diverso da quello che i medesimi soggetti mitologici subivano nelle tragedie liriche o nelle altre diverse forme di opera. Un tipo di opera, quello dell'opéra ballet, anche naturalmente molto più leggero. Jean-Philippe Rameau non era approdato poi da molto tempo a Parigi. Il suo primo grande successo operistico si ha con Hippolyte et Tahiti ed è di 2 anni prima, del 1733. Un compositore che fino ad allora, fino ad un'età relativamente avanzata, perché era ultra quarantenne quando approda definitivamente a Parigi, era vissuto soprattutto come grande insegnante di musica, eminente teorico, autore molto prolifico di non pochi lavori sull'armonia e su altri problemi teorici musicali. Il suo trattato di armonia, fra l'altro, è il testo principe per esattezza, per chiarezza di esposizione, per lucidità di fondamenti sull'argomento armonia nel corso di tutto il Settecento. Una carriera anche molto, in buona parte, di organista di chiesa e di autore soprattutto di pezzi per tastiera. Il grande successo di Hippolyte et Tahiti, che appartiene in pieno al genere della tragedia lirique, porta Rameau a stabilirsi a Parigi. La prima versione di quello che fu, ripeto, uno dei suoi lavori più replicati e fortunati, ovvero Les Indes Galantes, è piuttosto diversa da quella che siamo soliti, è un'espressione forse un po' forte, riusciamo a vedere di quando in quando sulla scena di un qualche teatro europeo, perché comprendeva in tutto e per tutto, rispondendo ai canoni del genere, un prologo in cui vi è una sorta di spiegazione delle successive azioni drammatiche e due sole entrée che equivalgono a atti veri e propri. Poi il tutto, attraverso varie manipolazioni successive, cresce fino ad essere un prologo e 4 entrées. Di cosa si tratta? Si tratta di innanzitutto un argomento attuale e mondiale, globalista potremmo dire oggi, contrariamente a una tradizione che era invece fortemente centrata sulla mitologia classica, quella greca e successivamente quella greca rielaborata dai latini con interpolazione di miti propri e anche etruschi. Il primo a compiere una operazione del genere fu nel 1697, quindi 40 anni prima quasi, André Campra con L'Europe Galante, che fu uno dei più grandi successi della scena musicale drammatica parigina per tutto il 6-700. come si articola questo lavoro di Jean-Philippe Rameau? Innanzitutto dobbiamo dire che il libretto è di Louis Fuselier, un libretto che è stato criticato asprissimamente ai suoi tempi, anche successivamente, per l'assurdità e la pretestosità degli eventi narrati, ma questo si potrebbe imputare a buona parte degli opéra ballet, ma che invece ha anche i suoi meriti, perché ogni entrée, ogni atto si svolge in un luogo completamente diverso dell'universo mondo e ha una sua caratterizzazione molto precisa, sia nel delineare i personaggi protagonisti che nel dipingere e nel fornirci un ambiente. Nel prologo noi vediamo in buona sostanza una curiosa alleanza delle quattro principali nazioni europee, le quali però, disattendendo, ignorando completamente i consigli dell'amore di Cupido, vanno in guerra fra loro. Cupido, divenuto i Cupidi, a quel punto decide di lasciare l'Europa e di cercare maggior fortuna per i propri dardi e le proprie frecce amorose in diverse parti del mondo. E quindi abbiamo una prima entrée, un primo atto che si intitola Les Turcs généreuses, ovvero i turchi generosi, un'isola dell'Oceano Indiano in cui un pascià si innamora di una giovane francese con una serie di eventi che vengono anche in parte ripresi nella loro costituzione drammatica in un'opera molto più lontana che quella che è l'Africaine di Meyerbeer, perché pure qui vi è una nave che naufraga sulle rive, vi è pure qui un occidentale che viene catturato. La trama poi naturalmente è a lieto fine, l'occidentale catturato è colui che aveva liberato il pascià Osman dalla schiavitù in cui era caduto anni prima e naturalmente questo Valère è approdato naufragando sull'isola perché è innamorato della giovane Emily che era anche oggetto delle brame del pascià Osman. Les Incas, l'atto successivo, il secondo atto, ha luogo durante una festa dedicata al dio Sole all'ombra di un vulcano peruviano e ha un fine tutt'altro che lieto. Si termina con una eruzione, con morti e feriti. Poi vi è un terzo atto che si svolge in Persia, piuttosto delicato, intitolato Le Fleur, i fiori. L'ultimo, che poi fornisce tuttora materiale per molte antologizzazioni delle musiche di Jean-Philippe Rameau, si intitola Les Sauvages, i selvaggi, e si svolge fra gli indiani del Nord America. Indie, quindi, va inteso come termine generico francese, ma così era a quei tempi, per tutto ciò che è lontano, per terre esotiche e sconosciute. La musica di Rameau, come al solito, è la chiave principale del successo. In pochi anni, in tre anni in tutto, il numero delle repliche di Les Ingrats Galants in questa forma o quell'altra arriva a superare le 50, numero di tutto rispetto non solo allora ma anche oggi, e il pezzo, l'opera nel suo insieme rimarrà in repertorio per tantissimi anni e viene ripresa anche ai tempi nostri. La musica di Rameau, dicevo, una musica estremamente originale sotto il profilo della concezione armonica e orchestrale dei rapporti fra le parti, una musica che molto spesso riecheggia la enorme capacità e inventiva melodica del suo compositore, il quale fu spesso rimproverato dai contemporanei francesi di non seguire le orme di Lully, ma Rameau replicava sempre: Lully scrive per degli attori che sanno anche un po' cantare, io ho bisogno di cantanti che eventualmente sappiano anche un po' recitare. Quindi c'è un totale rovesciamento delle gerarchie, dell'importanza fra l'apparato drammatico e la sua attuazione per via dell'apparato musicale nelle opere di Rameau. E una prova di questa capacità e di questa capacità anche di scrivere musica accattivante e originale di Rameau si ha già a partire dalla suite. Uno dei pezzi più celebri dell'Ezen Gallant è certamente quello che va sotto il nome di Rondeau des Indes, dove viene in primo piano, in rilievo, la capacità e l'incisività della scrittura ritmica, la capacità di Rameau di dare luogo a una scrittura ritmica estremamente incisiva, incalzante, senza dimenticare che poi questa spesso serve come base per delle elaborate fioriture melodiche. Lo ascoltiamo questo Rondeau des Indes nella esecuzione di Marc Minkowski alla testa dei musicisti del Louvre, les musiciens du Louvre. Thank you. Ci sono poi i momenti in cui la vena lirica di Rameau prende il sopravvento e la sua scrittura orchestrale basata su linee estremamente distese arriva a creare di fatto delle quasi sospensioni del tempo, sospensioni di tipo contemplativo, e lo sentiamo benissimo in questo pezzo Tendre Amour. Amore tenero.
Thank you.
naturalmente in una opera ballet non si possono dimenticare i diversi ritmi di danza, sia quelli codificati nella forma strumentale della suite di derivazione francese, che sono sempre i soliti, la Allemande, la Sarabande, la Chaconne, la Gigue, sia altri di invece impostazione più popolare o inventati lì per lì al fine di dare una varietà particolare ai ritmi sui quali i diversi ballerini, il corpo di ballo, deve offrire il proprio contributo all'azione drammatica. Qui ascoltiamo proprio una delle danze che costituiscono anche il canone della suite strumentale settecentesca, ovvero una chaconne.
23 agosto 1735 a Parigi fu eseguita per la prima volta la opera ballet Les Cent Galants di Jean-Philippe Rameau. Massimo Acanfor a Torrefranca lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.